Ed è il principale disturbo dell'umore. Innanzitutto è bene intendersi a che cosa si riferisce quando parliamo di umore. Con umore si intende uno stato d'animo persistente, cioè qualcosa che dura nel tempo. A differenza di quelli che vengono chiamati stati affettivi, che sono degli stati d'animo transitori. Vedremo che quando parleremo della paura e dell'ansia, appunto parleremo di alcuni disturbi legati alla paura, come l'attacco di panico e i disturbi d'ansia, che spesso invece sono considerati disturbi degli stati affettivi. L'attacco di panico classicamente dura dai 10 ai 20 minuti, quindi qualcosa di molto rapido. Non è un disturbo dell'umore, ma di uno stato affettivo, cioè qualcosa di transitorio. Diversamente, la depressione invece è legata a una modificazione persistente, o meglio, protratta nel tempo, del nostro umore. Allora, la depressione. Il primo a parlare di uno stato depressivo è stato Ippocrate, nel V secolo a.C. Ippocrate riteneva che l'umore dell'individuo fosse dato dall'equilibrio tra quattro fluidi. Lui diceva che di questi fluidi lui identificava il sangue, poi un liquido particolare che lo chiamava flegma, e quindi una bile bianca e una bile nera. E lui diceva che la depressione era dovuta a un eccesso di bile nera. Chi di voi ha fatto il classico sa che in greco nero, il termine nero viene indicato con il termine melaina, da qui il termine melancolia, legata cioè questa malinconia, questa melancolia a un eccesso di bile nera, così come diceva Ippocrate. Successivamente, e qua facciamo un salto molto lungo, arriviamo a Freud, il quale appunto riteneva che in realtà non si potesse parlare di una patologia depressiva unica, ma di tante forme differenti di depressione. Oggigiorno la depressione, le principali forme di depressione vengono raggruppate in due famiglie. La depressione unipolare, o anche chiamata maggiore, che è caratterizzata fondamentalmente da uno stato depressivo, mentre abbiamo una depressione bipolare, caratterizzata da un'alternanza tra stati depressivi e stati maniacali. Della depressione unipolare, che è il disturbo dell'umore più diffuso. Colpisce circa tra il 7 e il 10% della popolazione ed è caratterizzato, come voi sapete bene, da un profondo stato di sconforto dell'individuo. Dunque, generalmente l'età media del primo attacco depressivo si ha oggigiorno tra i 28 anni. Vedremo che l'età media, ve ne parlerò dopo, gli attacchi depressivi a partire dai primi del Novecento si è accorciata, cioè mentre prima sorgevano tra i 30 e i 35 anni, oggigiorno si arriva ai 25-28 anni, si sta accorciando l'età media degli attacchi depressivi. Statisticamente sembrerebbe che la depressione colpisca più le donne. Allora, vi dicevo, il sintomo principale della depressione è la riduzione dell'umore. Il soggetto prova poco interesse per tutto ciò che lo riguarda, per il mondo che lo circonda. A questo possono essere associati diversi sintomi, non tutti contemporaneamente ovviamente, ma diversi di questi sintomi. Tra questi troviamo ad esempio generalmente una diminuzione della libido. Oltre a questo possiamo avere una diminuzione del comportamento alimentare, il soggetto ha poco appetito. In alcuni casi invece si assiste all'opposto, cioè aumenta enormemente l'appetito del soggetto, però è più frequente la diminuzione. Un altro sintomo molto comune nei soggetti depressi è l'aumento dello stato d'ansia. Il soggetto è costantemente in ansia, preoccupato, anche se lui stesso dice io non so il perché, ma mi sento agitato, mi sento in ansia. Inoltre abbiamo che si associano a questi sintomi principali anche altri sintomi che possono essere ad esempio la difficoltà di concentrarsi del soggetto stesso, e un senso di fatica, proprio un affaticamento a compiere qualsiasi tipo di azione quotidiana. Oltre a questo, in molti pazienti depressi ci sono pensieri ricorrenti di morte, cioè il soggetto pensa spesso alla propria morte. Tant'è vero che all'incirca il 15-20% dei soggetti possono tentare il suicidio. Un altro di questi sintomi che vengono associati allo stato depressivo è il fatto che si ha una modificazione del ritmo legato al sonno. In particolare, voi sapete già benissimo che nel sonno noi distinguiamo un'alternanza di fasi REM e fasi non REM. Ecco, nel soggetto abbiamo che bene o male le fasi REM, nel soggetto depresso le fasi REM sono bene o male le stesse. Ciò che cambia significativamente invece è la fase non REM, il sonno profondo. Si accorcia enormemente, vedete? Questo è il tracciato di un paziente, questo qua in basso. Ecco, in questo le fasi REM sono molto simili. Quelle che si accorciano enormemente sono quelle più chiare, le fasi non REM, il sonno profondo. Un'altra caratteristica sono i risvegli frequenti. Tutte quelle freccine che voi vedete sono i risvegli nel corso della notte. Allora, vi dicevo, non necessariamente devono essere presenti tutti questi sintomi. Per diagnosticare la depressione, oltre a una modificazione persistente del disturbo dell'umore, devono essere considerati presenti almeno 3 di questi sintomi, i quali devono durare per almeno di alcune settimane. Cioè non viene diagnosticata uno stato depressivo quando il soggetto dice io sono 2 giorni che mi sento triste, mi sento in ansia. Assolutamente, questo effetto deve essere protratto nel tempo. Appunto, vi dicevo, un disturbo dell'umore. Allora, quello che interessa a questo corso riguardo alla depressione sono le basi biologiche. Che cosa succede nel cervello di un soggetto affetto da depressione? Allora, vi ho riportato qua il concetto di nuovo di Ippocrate, perché secondo me questo è un concetto molto importante. Qual è l'importanza, l'intuizione geniale di Ippocrate nel dire che la depressione era legata a una variazione di uno dei liquidi che componevano l'uomo, secondo voi? Il fatto che la depressione ha una base biologica, cioè non è una malattia dell'animo. È legata a uno scompenso biologico. Ippocrate quello chiamava bile nera, però era legata a uno scompenso di qualche cosa di biologico. Guardate che questo concetto non è per niente facile da pensare oggigiorno. Nell'Ottocento poi non se ne parlava proprio di basi biologiche, ma anche oggigiorno, se parlate con molte persone, pensano che la depressione sia una malattia dell'umore, dell'anima, ma che non abbia una base, un substrato neuronale. Allora, da Ippocrate arriviamo a metà degli anni 50, quando si iniziò a cercare di capire che cos'è che era cambiato in un soggetto depresso. Allora, sui possibili substrati neurali della depressione, diedero delle informazioni iniziali negli anni 50 l'impiego di alcune sostanze. Una tra queste è la reserpina, che è un alcaloide vegetale che veniva usato in Europa per trattare la pressione arteriosa. Quello che si vede è che in questi soggetti in cui veniva somministrata la reserpina si induceva uno stato depressivo in almeno il 15-20% dei pazienti trattati. Buongiorno, ben arrivata. Allora, la reserpina appunto è in grado di indurre, di modificare l'umore dell'individuo attivamente, inducendo uno stato depressivo. Alcuni anni dopo si vide che invece un altro farmaco, l'isoniazide, che veniva usato per trattare la tubercolosi, ma non serviva assolutamente niente per il trattamento della tubercolosi, l'isoniazide invece era in grado di modificare l'umore in termini opposti, cioè di migliorarlo. Tant'è vero che si iniziò proprio a usare l'isoniazide come il primo farmaco antidepressivo. Senza neanche sapere come funzionava questo farmaco. Una volta chiariti i meccanismi di azione della reserpina dell'isoniazide, si iniziò ad avere un quadro più chiaro di quale potesse essere il substrato neurale della depressione, come agiscono l'isoniazide e la reserpina. Da una parte, la reserpina fu scoperto impedire l'immagazzinamento delle catecolamine dentro le vescicole. Quindi, impedendo l'immagazzinamento, non venivano liberate nella sinapsi le catecolamine. Per cui si aveva una diminuzione del livello di catecolamine. Vi ripeto, la reserpina era quel farmaco che induceva uno stato depressivo. Diversamente, l'isoniazide aveva l'effetto opposto, andava a bloccare e a inibire le monoaminossidasi, le MAO. Ecco che da tutti questi studi, insieme ad altri di cui ovviamente non vi parlo, si arrivò a quella che intorno agli anni 60 veniva chiamata l'ipotesi monoaminergica. Ipotesi che, seppure con alcune correzioni, è valida tuttora. Cioè, in base all'ipotesi monoaminergica, l'umore del soggetto è regolato dai livelli di catecolamine presenti. E la depressione sarebbe associata a una modificazione di questi livelli fisiologici di catecolamine, in particolare a una diminuzione dei livelli di catecolamine presenti. Vi ripeto, l'ho sottolineato, lì sarebbe associata. Questo non vuol dire che la causa della depressione sia una diminuzione dei livelli di catecolamine. Quello che noi possiamo dire è che nei soggetti depressi abbiamo una diminuzione significativa. Quindi questo è il substrato neurale dello stato depressivo. Successivamente, ripeto, si parlava di ammine biogene e di catecolamine. All'inizio si pensava sia noradrenalina che serotonina che dopamina, poi si vide successivamente che farmaci e sostanze attive come l'anfetamina e la cocaina non miglioravano l'umore del soggetto. Quindi la dopamina probabilmente non era coinvolta nel regolare nelle alterazioni legate allo stato depressivo. Studi ancora successivi hanno dimostrato che intorno agli anni 80 nel libido cefalorachidiano di soggetti che in seguito a uno stato depressivo si sono suicidati, è stata trovata una notevole modificazione dei livelli di un precursore della serotonina. Quindi da tutti questi studi sembrerebbe che lo stato depressivo sia associato a una modificazione significativa dei livelli di noradrenalina e principalmente di serotonina. Ci siete? Vediamo qua, avete qualcosa che non vi è chiaro. Il fatto di legare un sistema a proiezione diffusa alla patologia depressiva ci spiega molto bene il perché di tanti sintomi così differenti. Vi ho detto ieri, un sistema a proiezione diffusa è un sistema che raggiunge tante parti diverse del nostro cervello contemporaneamente e va a regolare una molteplicità velocità di funzioni cerebrali. Ecco che un'alterazione di questi sistemi va a spiegare molto bene perché nel soggetto depresso abbiamo dei sintomi così diversi: una modificazione del umore, una modificazione dell'interazione con le altre persone, una modificazione del ritmo circadiano sono veglia, una modificazione della libido o dell'attività legata al comportamento alimentare, uno stato generalizzato di paura. Appunto, perché abbiamo sintomi così differenti? Perché probabilmente sono alterati questi sistemi che, essendo sistemi a protezione diffusa, riescono normalmente a regolare tutte queste funzioni. Che cosa viene alterato? Quali strutture sembrerebbero essere particolarmente alterate nel cervello dei soggetti depressi? L'attenzione oggigiorno, poi probabilmente ne scopriranno sempre di nuove, l'attenzione comunque oggigiorno viene principalmente concentrata su quattro strutture che sembrerebbero essere significativamente alterate. Quali sono queste strutture? La corteccia prefrontale, l'amigdala, l'ippocampo e l'asse ipotalamo ipofisario. Questo è uno degli studi che sono usciti recentemente, ora non lo vedete molto probabilmente, però si vede che in un soggetto normale, appunto, l'attività prefrontale è abbastanza elevata sia durante la veglia che nella fase non REM del sonno. Allora, mi dispiace che non si veda molto, però questo invece è un soggetto depresso in cui si vede che l'attività prefrontale è enormemente diminuita. Si ha una diminuzione significativa dell'attività prefrontale del soggetto, sia durante la veglia sia durante la fase non REM. Vi dicevo, la fase non REM è quella principalmente alterata nei soggetti depressi. Ecco che durante questa fase abbiamo una diminuzione dell'attività prefrontale. In associazione con una diminuzione prefrontale abbiamo invece un aumento dell'attività dell'amigdala. Allora, voi sapete benissimo, la corteccia prefrontale, vi dicevo, sia nelle sue componenti laterali che in quelle mediali, serve per tutto ciò che riguarda l'interazione con il mondo esterno, con le altre persone, la personalità stessa, a regolare la personalità stessa dell'individuo. L'amigdala invece ha una funzione del tutto differente, ne parleremo abbondantemente. L'amigdala serve per regolare il nostro stato di paura. Tutte le volte che noi siamo in una situazione di pericolo oppure siamo in uno stato d'ansia, ecco che l'amigdala si attiva notevolmente. Ed ecco che nei soggetti depressi, nella maggior parte dei soggetti depressi, abbiamo una iperattività dell'amigdala stessa. E questo vedrebbe a spiegare molto bene il perché dello stato d'ansia che il soggetto presenta. Di questo circuito prefrontale amigdala ne parleremo abbondantemente, perché oggigiorno molti studi, sia dal punto di vista farmacologico che da quello della psicoterapia, si riferiscono appunto alla regolazione di questo anello prefrontale amigdaloideo. Infine, l'altra struttura che sembrerebbe alterata nel soggetto depresso è l'asse ipotalamo ipofisario. Non vi sto a spiegare che cos'è l'ipotalamo, perché lo sapete già molto bene dalla lezione nella scienza precedente. Quello che interessa la patologia della depressione è in particolare il fatto che l'ipotalamo, ad esempio durante la reazione da stress che voi avete già studiato, libera un peptide che va a regolare l'ipofisi e fa sì che l'ipofisi liberi quell'ormone che viene chiamato adrenocorticotropo, ADH, il quale ormone una volta nel sangue raggiunge le ghiandole che si trovano sopra i reni, cioè le surrenali, per determinare la liberazione di cortisolo. Vi dicevo, questo avviene fisiologicamente quando noi siamo in una situazione di pericolo, che quando siamo in una situazione di stress. Questo circuito sembrerebbe particolarmente alterato anche nei soggetti depressi. cortisolo è il classico ormone legato allo stress e infatti vedete questi sono i livelli di cortisolo del soggetto normale, la curva in basso, mentre la curva in alto è la liberazione di cortisolo nelle diverse ore della giornata nei soggetti depressi. Vedete, in tutte le ore abbiamo un aumento significativo della liberazione di questa sostanza. Tra l'altro vi faccio notare il picco massimo di liberazione di cortisolo abbiamo nelle prime ore del mattino. Questa è una caratteristica proprio in molti soggetti depressi, la sintomatologia legata alla depressione è molto evidente nelle prime ore della giornata, ad esempio. Si è anche provato a iniettare nei topolini di laboratorio il fattore ipotalamico che induceva la liberazione di ACTH e si è visto che la somministrazione di questo fattore artificialmente in elevate quantità induce uno stato molto simile allo stato depressivo, cioè il nostro topolino smette di mangiare, smette di interagire con gli altri topolini, quindi ha qualche cosa di molto simile allo stato depressivo, non esplora più l'ambiente esterno, non presenta più interesse per tutti gli stimoli che gli vengono presentati.
Questo stato depressivo è maggiore la mattina perché di notte aumenta la produzione di
cortisolo. Perché non sappiamo, sì, maggiore. Può essere associato al picco di cortisolo, però questo non si sa perché sia maggiore la mattina. Però è una caratteristica abbastanza costante in pazienti depressi. I sintomi della depressione la mattina sono molto più evidenti, dopo la giornata il paziente migliora tutto, ma la mattina è molto peggiore. Come viene regolata la liberazione di ACTH da parte del ipotalamo? Allora, l'ipotalamo, dicevo, libera questo peptide, però a sua volta l'ipotalamo viene regolato da altre due strutture. Da una parte abbiamo l'amigdala, non so se leggete qua la sua cima, la quale stimola l'ipotalamo a liberare questo fattore, il CRF, che servirà poi per andare a aumentare la liberazione di ACTH da parte dell'ipofisi, quindi una stimolazione positiva della amigdala. Dall'altra invece abbiamo l'ippocampo che va a inibire la liberazione di questo fattore. Quindi l'ipotalamo è il bersaglio di due azioni opposte da parte una dell'amigdala e l'altra dell'ippocampo. Ecco che vi dicevo, nel paziente depresso abbiamo un aumento dell'attività dell'amigdala. Questo aumento determinerà un aumento della stimolazione da parte dell'amigdala della liberazione ipotalamica del fattore di rilascio legato alla CTH. Cioè, aumentando l'attività dell'amigdala, aumenta notevolmente la stimolazione che l'amigdala fa sull'ipotalamo. Però c'è un altro fattore che oggigiorno richiama l'attenzione di molti studi scientifici, cioè il fatto della regolazione che l'ipocampo fa sull'ipotalamo e il ruolo che l'ipocampo può avere nella patologia della depressione. L'ipocampo, vi dicevo, normalmente inibisce l'asse ipotalamo-ipofisario in questa sua produzione di ACTH. L'ipocampo però a sua volta è ricchissimo di recettori a cui si va a legare il cortisolo stesso. Fisiologicamente, quindi, normalmente che cosa avviene? Avviene che un aumento di liberazione di cortisolo da parte della surrenale determinato dall'asse ipotalamo ipofisario, appunto il cortisolo così presente in condizioni elevate nel sangue va a attivare l'ipocampo, il quale con il cosiddetto feedback negativo va ad inibire l'asse ipotalamo ipofisario. Abbiamo una regolazione fisiologica. Questa è appunto la funzione normale, fisiologica, di questo tipo di regolazione che l'ipocampo fa sull'asse ipotalamo-ipofisario. L'ipocampo è estremamente sensibile ai livelli di cortisolo. È una prolungata presenza di concentrazioni elevate di cortisolo nel sangue possono danneggiare la funzione ipocampale. vedo un po' perplesso, riuscite a seguire?
Non puoi ripetere quest'ultima parte che...
Allora, vi dicevo, normalmente l'ipocampo serve per andare a inibire l'asse ipotalamico fisario. Come fa a svolgere questa funzione fisiologica? Aumenta la concentrazione di cortisolo dovuta all'aumento dell'attività ipotalamico fisaria, attraverso il sangue raggiunge i recettori che sono presenti nell'ipocampo, viene stimolato l'ipocampo e quindi lui va ad inibire. La classica regolazione è anche in vento negativo. L'ipocampo però, per svolgere questa sua funzione, ha tanti recettori per il cortisolo e lui è molto sensibile al livello di cortisolo. Quando abbiamo troppo cortisolo nel sangue presente per un periodo prolungato di tempo, ecco che l'attività ipocampale inizia a risultare danneggiata. Si è fatto un esperimento in cui è stato somministrato cortisolo in un primate e si è visto che cosa succedeva dopo un mese di somministrazione acuta e prolungata di cortisolo. Non so se li vedete, nella diapositiva in basso abbiamo i neuroni ipocampali normali, cioè una certa quantità di neuroni ipocampali, in quelli in alto si osserva proprio una diminuzione dei neuroni ipocampali, cioè si ha morte di neuroni ipocampali. C'è una presenza prolungata di elevate concentrazioni di cortisolo determina un danno ipocampale. Un danno ipocampale ovviamente si andrà a ripercuotere su questa regolazione, cioè l'ipocampo non inibirà più l'asse ipotalamico fisario. Si ha una reazione praticamente a catena, aumentano i livelli di cortisolo prolungati nel tempo, ciò determina un danno ipocampale, ecco che viene sempre di meno inibita la produzione di cortisolo, viene sempre prodotto sempre di più perché manca il feedback negativo ipocampale. Vi ripeto, oggigiorno ci sono tanti studi che stanno cercando di vedere se si può osservare un danno ipocampale nel cervello dei pazienti depressi. Alcuni studi scientifici hanno riportato una diminuzione del volume ipocampale, però sono molto rari ed è una cosa molto discussa oggigiorno se si possa vedere un deficit significativo a livello di macroanatomia dell'ipocampo nei soggetti depressi. Sembrerebbe però che, lasciando perdere il volume ipocampale se è diminuito oppure no, l'attività ipocampale sembrerebbe notevolmente alterata. Allora, vi dicevo, queste sono le principali strutture che sembrerebbero modificate nel corso della depressione. Che cos'è che porta alla depressione non lo sappiamo. Ovviamente ci sarà una concausa di fattori ambientali, di esperienze dell'individuo stesso, ma sembrerebbe esserci anche una qualche substrato genetico. Cioè sembrerebbe la depressione potrebbe avere anche una componente genetica. Perché viene affermato questo? Ciò è stato osservato da diversi studi, i quali si riportavano, guardate la colonna nera, questa è la probabilità di andare incontro a un episodio depressivo in soggetti che nella colonna iniziale non hanno legami di parentela, nella colonna in mezzo hanno parentela solo di secondo grado, quella più alta una parentela di primo grado. Cioè è più facile andare incontro in soggetti, in fratelli ad esempio, a un episodio depressivo. La critica che però ovvio che uno può fare a questo tipo di studi è, questo non vuol dire nulla che sia genetico, essendo fratelli probabilmente vivono nello stesso ambiente e quindi in realtà è la componente ambientale che può aver determinato questo episodio. Ecco però sono stati fatti degli studi differenti, cioè sono stati studiati episodi depressivi in bambini che sono stati adottati da genitori differenti, fratelli adottati da famiglie diverse. E anche in questo caso è stato riportato che i fratelli, pur essendo vissuti in ambienti differenti, adottati da famiglie diverse, presentavano una probabilità di andare incontro a un episodio depressivo molto maggiore di persone non legate, appunto da legami di parentela. Vi ripeto, quindi sembrerebbe esserci anche una componente genetica nella depressione, che non vuol dire che la causa, ripeto una cosa, che la causa sia questa componente genetica, però potrebbe esserci anche una componente genetica. Vi è chiaro questo? Ripeto, probabilmente poi c'è certamente una componente significativa legata all'ambiente. Una di questi fenomeni legati all'ambiente, come vi dicevo, può essere, viene visto anche dal fatto che l'attacco, il primo attacco depressivo, una volta il soggetto aveva intorno ai 30-40 anni, adesso si è molto abbassato l'età del primo attacco, siamo sui 25 anni. Quindi l'ambiente può avere un ruolo fondamentale nella patologia depressiva. Vediamo allora come, quali sono i principali meccanismi di azione nel trattamento della depressione. Riuscite a seguire fino a qua? Avete dei dubbi? Avete bisogno di qualcosa che non vi è chiaro? Tutto a posto? Allora, i farmaci antidepressivi. Principali, o meglio, i più antichi farmaci antidepressivi abbiamo visto essere l'isoniazide, cioè gli inibitori delle monoaminossidasi. Perché questo? Perché appunto la depressione si associa con una diminuzione dei livelli di amine presenti. Ecco che se noi andiamo a inibire le monoaminossidasi, andremo ad aumentare la quantità di amine che rimangono presenti. Se voi distruggete gli enzimi che distruggono, inibite gli enzimi che distruggono le monoamine, rimarrà una quantità maggiore di monoamine presenti. Questi sono stati i primi farmaci usati nel trattamento della depressione e funzionavano bene, però avevano alcuni problemi. Prima di tutto richiedevano diverse settimane per poter essere efficaci e soprattutto avevano notevoli effetti collaterali. Questo perché le monoamine ossidasi non sono presenti solo nel nostro cervello, ma sono presenti meno male in molte parti del nostro corpo. Ecco che andando a inibire le monoaminossidasi in maniera così aspecifica, venivano inibite sia le monoaminossidasi presenti nell'encefalo che quelle presenti nel nostro corpo. Quando il soggetto ingeriva delle sostanze molto ricche, ad esempio di tirosina, il precursore delle catecolamine, l'inibizione delle monoaminossidasi a livello del sangue e dei tessuti faceva sì che dalla tirosina venissero prodotte una certa quantità di catecolamine a livello periferico che potevano indurre dei disturbi. Disturbi dell'attività muscolare, disturbi dell'attività gastrica, dell'attività cardiaca, quindi notevoli gli effetti collaterali. Quello che veniva chiamato l'effetto formaggio, perché formaggio? Perché il formaggio è ricchissimo di tirosina. In tutti questi soggetti appunto si potevano avere questi effetti collaterali. Questi farmaci venivano usati negli anni 50 e negli anni 60, oggigiorno non vengono più usati. Quelli che si usano oggigiorno come farmaci antidepressivi sono i farmaci triciclici. Farmaci triciclici che hanno un altro bersaglio d'azione, un bersaglio d'azione differente. Infatti questi farmaci vanno a bloccare, a inibire il riassorbimento, cioè l'uptake, della serotonina e della noradrenalina. Il principio alla fine è lo stesso, inibire ciò che allontana le catecolamine dalla trasmissione sinaptica. Nel primo caso gli enzimi che le distruggevano, in questo caso i componenti che le riassorbono all'interno del terminale sinaptico. L'effetto alla fine è lo stesso, abbiamo un aumento di noradrenalina e serotonina presente nel terminale sinaptico. Inibendo il riassorbimento rimane una quantità maggiore di noradrenalina e serotonina presenti. Vi dicevo, questi farmaci si usano tuttora, hanno degli effetti praticamente immediati, nell'arco di qualche giorno l'umore dell'individuo migliora, ma hanno anche alcuni effetti collaterali. Generalmente vengono usati per pazienti con depressioni gravi. Per trattare le depressioni meno gravi si usano degli altri farmaci che sono gli inibitori del riassorbimento della serotonina. Prego.
Come sono questi
effetti? Alterazione della secrezione della mucosa orale o dei disturbi gastrici di questo tipo, ma niente di male. Non come gli effetti collaterali degli inibitori delle mamme. Quindi vi dicevo, quelli si usano per il trattamento di stati depressivi gravi, per invece il trattamento di tutte le altre forme depressive si usano degli inibitori specifici del riassorbimento della serotonina. Ecco che vi dicevo appunto, oggigiorno si ritiene che particolarmente coinvolta nella patologia depressiva sia il sistema serotoninergico. Tanto è vero che questi farmaci funzionano benissimo, il soggetto nell'arco di qualche giorno migliora il proprio umore. Nel 70-80% dei casi questi farmaci sono in grado proprio di migliorare lo stato depressivo del soggetto. Ovviamente come funziona l'inibitore del riassorbimento della serotonina, un po' come funzionavano i farmaci precedenti, cioè andiamo a bloccare il riassorbimento della serotonina e quindi rimane una quantità maggiore di serotonina presente. Il primo farmaco usato è il famoso Cotrac, la fluoxetina. Oggigiorno ci sono dei composti molto simili ma più efficaci dal punto di vista farmacologico. Allora, vi dicevo, gli inibitori dell'uptake della serotonina sono estremamente efficaci, non hanno effetti collaterali. Tant'è vero che oggi la maggior parte i farmaci usati sono questo tipo, però in alcuni casi alcuni medici preferiscono addirittura usare i farmaci precedenti, questi, perché questi farmaci hanno alcuni effetti collaterali, quindi il soggetto tutto sommato quando deve smettere la cura la smette di buon grado, perché così terminano questi effetti collaterali. In questo caso però molti soggetti tendono a non smettere la cura, perché tutto sommato loro si sentono bene, dicono io non ho bisogno, perché devo smettere, mi sento bene, non ho nessun effetto collaterale. E questo può essere un problema dal punto di vista medico. Allora, vi dicevo, questi farmaci hanno un'azione praticamente immediata sull'umore dell'individuo, però per poter stabilizzare l'umore il farmaco deve essere assunto per almeno 3-6 mesi, quindi per un periodo notevolmente prolungato nel tempo. E questo è abbastanza sorprendente, perché se pensate appunto il farmaco agisce sul riassorbimento della serotonina, quindi agisce in maniera immediata. Perché questo farmaco invece deve essere assunto per un periodo prolungato? Non lo sappiamo assolutamente. Probabilmente la funzione prolungata di questo farmaco determina una modificazione di tutto quanto il sistema serotoninergico, non solo del riassorbimento, ma si vengono a modificare anche i recettori per la serotonina in seguito all'assunzione prolungata. Questa però è un'ipotesi. Vi ripeto, noi sappiamo che il farmaco per essere efficace deve essere assunto per diversi mesi, ma il perché, la spiegazione di questo non la sappiamo. Vi ripeto, è un farmaco che agisce a livello del riassorbimento immediatamente, quindi non si capisce perché appunto per stabilizzare l'umore debba essere assunto per un periodo così protratto. Questo vi fa vedere, vi riassumo poi i tre diversi bersagli di azione dei farmaci antidepressivi, appunto gli inibitori delle MAO, gli inibitori del riassorbimento sia della noradrenalina che della serotonina, e infine invece quelli più recenti, gli inibitori specifici per la serotonina. Che effetto ha, perché questo interessa a noi, il trattamento farmacologico su quelle strutture che prima abbiamo visto essere alterate? Abbiamo visto che si aveva una diminuzione dell'attività prefrontale nel soggetto depresso associata a un aumento invece dell'attività dell'amigdala. Cosa succede in seguito al trattamento farmacologico a questa struttura? Ecco che vedete, prima del trattamento vi dicevo dicevo, abbiamo in questo caso una diminuzione della succina, non so se riuscite a vederla, una diminuzione dell'attività prefrontale. Dopo il trattamento farmacologico l'attività prefrontale torna ai livelli normali. Analogamente abbiamo che prima del trattamento l'attività dell'amigdala è estremamente alta, ecco che dopo il trattamento farmacologico l'attività dell'amigdala torna ai livelli normali. Quindi in seguito al trattamento farmacologico riusciamo a modificare l'attività di queste strutture. E questo però è vero, e qua ci tengo a sottolinearlo, non solo per l'azione dei farmaci, ma anche per l'azione della psicoterapia. Anche la psicoterapia è in grado di modificare significativamente l'attività cerebrale. Il trattamento della depressione oggigiorno si fa o con farmaco antidepressivo oppure con terapie. Non entriamo nel merito di quale terapie sono più efficaci, però appunto quello che è interessante è che anche la psicoterapia è in grado di modulare l'attività della corteccia prefrontale della amigdala. Questo è un concetto a cui tengo conto, cioè il fatto che anche con la psicoterapia voi siete in grado proprio di accedere alla modificazione delle sinapsi, alla plasticità sinaptica. Anche la psicoterapia è in grado proprio di modificare significativamente l'attività del nostro cervello.
Psicoterapia senza un intervento farmacologico.
Senza un intervento farmacologico. Il nostro cervello è molto più plastico di quello che tutti immaginiamo. Anche la psicoterapia riesce effettivamente ad essere efficace nella modulazione dell'attività cerebrale. A questo punto vi ho messo un articolo che è uscito neanche un mese fa su una delle principali riviste scientifiche della comunità scientifica che è National Neuroscience, in cui venivano proposte, sottolineo proposte, alcune idee, alcune osservazioni. Cioè in questo articolo veniva paragonata l'efficacia del trattamento farmacologico con l'efficacia della psicoterapia, della terapia cognitiva. Vi ripeto, è da prendere non come non ha una solida base scientifica, perché in realtà mette insieme tanti studi differenti questo articolo, tant'è vero che non è un articolo scientifico ma un'opinione, e da lì arriva a certe conclusioni. Mi sembrava però particolarmente interessante far vedere alcune cose che vengono proposte in questo articolo, se alcuni di voi sono interessati poi ve lo posso anche dare. Allora, venivano paragonati in questo articolo, vi dicevo, l'efficacia del trattamento farmacologico con la terapia cognitiva. La prima cosa che si osserva, in base a diversi studi scientifici, è che rispetto alla terapia cognitiva il trattamento farmacologico agisce prima. Gli effetti sono immediati. Per avere un effetto nella psicoterapia richiede diversi mesi. Il trattamento farmacologico invece agisce immediatamente sui livelli del nell'arco di qualche giorno il soggetto si sente meglio. Dopo però un certo periodo di tempo l'efficacia, vedete, le due colonnine, una è la terapia farmacologica, l'altra è la psicoterapia, l'efficacia è molto simile. Quello però interessante, per questo l'ho riportato questo articolo, è cosa succede dopo che viene interrotto il trattamento farmacologico e dopo che viene interrotta la psicoterapia. Cioè quando il soggetto, dopo uno o due anni, ha fatto questo trattamento, viene lasciato appunto privo di questo del trattamento farmacologico della psicoterapia. Allora, la curva in verde sono i soggetti, il cosiddetto effetto placebo, cioè soggetti che non sono stati non sottoposti né a trattamento farmacologico né a psicoterapia. Questi sono i mesi Quindi è stato soggetto, sono stati seguiti per 2 anni successivi al trattamento o farmacologico alla psicoterapia. Vi dicevo, generalmente una delle caratteristiche della depressione è di avvenire con un attacco, però spesso può essere ricorrente, cioè l'attacco si può ripresentare. Come si vede, nei soggetti in verde, cioè quelli non trattati, questi soggetti tendono ad andare incontro nuovamente a un altro episodio depressivo. La depressione è ricorrente, vi ripeto. È probabile che si vada incontro, una volta che insorge il primo attacco, ad un nuovo episodio. Allora, la curva in rosso sono i soggetti con trattamento farmacologico, la curva in blu sono quelli invece sottoposti a terapia cognitiva. Quello che sembrerebbe da questi studi è che la terapia cognitiva, vedete quella blu, fa sì che sia molto più difficile che si ripresenti un nuovo attacco depressivo. Quella in rosso è il trattamento farmacologico. Nei soggetti che sono stati sottoposti al trattamento farmacologico e basta, una volta interrotto, terminato il trattamento farmacologico, il nostro zero, ecco che nell'arco di 2 anni questi soggetti possono andare incontro di nuovo a un altro episodio. Questa probabilità viene diminuita invece dalla terapia cognitiva. Vi ripeto, questo è uno studio che presenta appunto questo tipo di evidenze sperimentali, però non ci sono ancora una mole di studi tali per cui possiamo affermare con sicurezza questo andamento. In questo lavoro gli autori non si fermano lì, ma cercano di capire perché abbiamo queste differenze del trattamento farmacologico e della terapia. Che cosa può succedere a livello cerebrale in questi due diversi trattamenti? Ripeto, questa è un'ipotesi. Allora, io vi dicevo, le strutture particolarmente colpite sono la corteccia prefrontale e l'amigdala. Molto probabilmente il trattamento farmacologico va ad agire principalmente come organo bersaglio sull'amigdala. Una volta riportata la amigdala a livelli normali, ecco che gradualmente anche la corteccia prefrontale può ritornare a livelli di normale funzionamento. La amigdala è in grado di influenzare potentemente l'attività della corteccia prefrontale. Ecco che, riportando, ripeto, però l'ipotesi, la amigdala ai suoi livelli di base, successivamente arriviamo a un ritorno dell'attività normale anche nella corteccia prefrontale. Il meccanismo di azione invece della psicoterapia sarebbe esattamente l'opposto, cioè avrebbe accesso dapprima alla corteccia prefrontale, all'aspetto cognitivo del soggetto, l'amigdala invece sull'aspetto emotivo. La psicoterapia, come vi dicevo, avrebbe accesso a livello prefrontale e grazie all'azione sulla corteccia prefrontale andremo poi in un secondo momento a modulare l'attività della amigdala. Vi ripeto, era un'ipotesi di lavoro, ma mi sembrava particolarmente interessante. 2 meccanismi di azione diversi a cui probabilmente si associerebbero degli effetti con diverse durate nel tempo. Avete domande? Avete capito tutto? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Vediamo, ve l'ha detto che eravate una classe che interagiva molto. Sinceramente, sarà il sabato. Prego.
Ma se un ultimo invece è il trattamento per me?
Stava arrivando a
me. Ci dice tutto. Dica, quindi.
Allora, la maggior parte degli studi, vi dicevo, oggigiorno vengono effettuati o con trattamento farmacologico o con una terapia appropriata. La cosa ideale sarebbe però ovviamente associare insieme psicoterapia e trattamento farmacologico. Questo lo si fa nel caso di alcuni stati depressivi. Ad esempio, in alcuni stati depressivi, in alcuni soggetti, sono resistenti all'azione farmacologica. Cioè, se voi gli somministrate un farmaco antidepressivo, il soggetto non risponde alla terapia. Ecco che invece, se sul medesimo soggetto andate ad agire a livello con la psicoterapia, questo può migliorare significativamente lo stato depressivo. La cosa interessante è che si è visto che in seguito alla psicoterapia anche l'azione farmacologica su questo soggetto risulta di nuovo essere efficace.
Quindi lei ci sta proponendo un nuovo modello?
No, io non mi sto proponendo nulla, anche perché c'è un motivo che esula dalle neuroscienze, per cui le due cose sono separate. Uno, perché i psicologi non possono prescrivere farmaci antidepressivi. Due, per un altro motivo fondamentale, che è un fatto economico, purtroppo. La maggior parte di persone oggigiorno ricorre al trattamento farmacologico. Perché questo? Perché una scatola di un inibitore della serotonina costa 70 euro, la psicoterapia costa 100 euro a seduta e uno la deve fare per 2-3 mesi. Quindi diventa qualcosa di veramente difficile da sopportare per alcuni individui, molto più semplice e anche economicamente meno problematico ricorrere alla terapia farmacologica, purtroppo. La cosa ideale sarebbe combinare le due cose insieme, però ci sono delle variabili non scientifiche che vanno poi a determinare la scelta dei soggetti.
No, perché per essere il professor Rossi ci aveva fatto una correlazione inversa, la direzione inversa, ovvero somministriamo gli SSRI per ristabilire una condizione fisiologica e poi...
Dipende, guarda, ci sono degli studi infatti su soggetti che sono resistenti al trattamento farmacologico, abbiamo visto che la psicoterapia riusciva a rendere il trattamento efficiente anche il trattamento farmacologico. Viceversa, soggetti resistenti alla psicoterapia, poi il trattamento farmacologico invece poi è seguito una terapia, una psicoterapia che vengono migliorati totalmente i sintomi. In realtà le due cose si influenzano a vicenda.
Una sorta di quadro, non dico sulla sanità italiana, però no, nel senso, lei dice che una psicoterapia costa 200 euro in seduta, ma non c'è
poi dipende, ecco.
Ma non c'è la possibilità di farlo attraverso
l'altro. Sì. Certo, però anche lì costa 90 euro, ma il problema non è di quanto costa l'assicurazione. Anche per una psicoterapia efficace deve fare almeno una seduta a settimana per almeno 4-5 mesi.
Comunque il costo
è deve costare, ha un costo notevole, se lei fa anche con la se la costa sugli 80-90 euro una volta al mese, una volta alla settimana, su 120 per 3 mesi viene a costare 1000 euro. La bustina di antidepressivo costa 70 euro e per 3 mesi lei ha posto. Il problema è quello per i soggetti, cioè non è un problema scientifico. Diventa un problema economico, dato dal fatto tra l'altro che la maggior parte dei soggetti si rifà al medico di base e il medico di base può prescrivere il farmaco antidepressivo, quindi è abbastanza immediato, sono molto spesso lo prescrivono loro stessi, senza inviare a fare psicoterapia. Allora, siete riusciti a seguire fin qua, tutto bene, tutto chiaro? Perché? A questo punto arriviamo a una cosa che voi psicologi vi fa venire la pelle d'oca, il trattamento con l'elettroshock. Trattamento con l'elettroshock che è quello che è stato usato per primo per trattare la depressione. E c'è da dire una cosa, che questo trattamento è estremamente efficace. Cioè nell'80-90% dei casi è risultato efficace nel trattare gli stati depressivi. Come voi sapete però, questo è stato il trattamento principale per la depressione intorno agli anni 50, anni 60, però ha degli effetti collaterali gravissimi. Il principale effetto collaterale è il disturbo dei processi di apprendimento e memoria. Molti degli studi, molte delle conoscenze che noi abbiamo oggi su come si formano le tracce mnemoniche sono date proprio da studi effettuati in pazienti trattati con elettroshock per la depressione, perché l'elettroshock va a danneggiare i processi di apprendimento, indurre amnesia. Come è nata l'idea di questo elettroshock? Intorno al 1900 uno psichiatra, Don Eduna, aveva osservato che in alcune persone che soffrivano sia di attacchi epilettici sia di profondi stati depressivi, in seguito all'attacco epilettico la depressione migliorava significativamente. Quindi lui propose alla comunità scientifica che l'attacco epilettico in qualche modo era in grado di andare a modulare, da modificare lo stato depressivo. E quindi lui diceva, se si riuscisse in qualche modo a riprodurre artificialmente l'attacco epilettico, questa onda elettromagnetica che altera l'attività cerebrale, ecco che allora questo potrebbe essere un trattamento efficace per la depressione. Si iniziò a cercare quindi che cosa potesse indurre artificialmente, mimare l'attacco epilettico, e intorno agli anni 30, alla fine degli anni 30, Ugo Ciarletti, che lavorava a Roma, era uno psichiatra, anche egli stava cercando appunto di capire come si potesse riprodurre artificialmente questo attacco. Un giorno, passando sotto casa, c'è ancora la targa per chi va a Roma in una certa via, passando sotto casa, sotto casa sua c'era un macello, e lui vide che prima di venire macellati gli animali, per far morirli, veniva data una scossa elettrica. Osservò proprio che a questi animali, in seguito al trattamento con una stimolazione elettrica, avevano un attacco convulsivo. Ecco che allora dipende l'idea di provare la stessa cosa sui pazienti depressi. Qualcosa di abbastanza barbaro, comunque. Ebbe invece un successo enorme, perché la maggior parte dei pazienti che lui trattò e che riportò alla comunità scientifica migliorarono per quanto riguarda gli stati depressivi. Ecco che allora l'elettroshock divenne il trattamento per la depressione. Vi dicevo, ha degli effetti collaterali enormi, l'elettroshock, oggigiorno si usa ancora. Qua vi ho riportato le strutture attuali che eseguono l'elettroshock, come vedete in Italia ce ne sono 12, mentre in altri stati della comunità europea ce ne sono molti di più. Quando è che si esegue un trattamento con shock elettroconvulsivo? In due casi fondamentalmente. O quando il soggetto è risultato resistente sia alla psicoterapia che al trattamento farmacologico. Ci sono casi rari in cui i soggetti non migliorano né con la psicoterapia né col trattamento farmacologico. Oppure in un altro caso, che è quello principale per cui si usa il trattamento con l'elettroshock, cioè quando lo psichiatra vede che il soggetto, colpito da una depressione grave, estremamente grave, sta per tentare il suicidio. Dicevo, nel 20% dei casi i soggetti tentano il suicidio. Ecco che allora lo psichiatra si trova a dover scegliere se continuare con un trattamento farmacologico o una terapia che però avrà effetti nel tempo, mentre il soggetto probabilmente, secondo lui, può tentare suicidio a tempo relativamente breve. In questi due casi, appunto, viene usato, può essere usato, il trattamento con l'elettroshock. Non voglio entrare in discussione se sia giusto, se sia meglio usare questo trattamento, ma secondo me è giusto conoscere un po', vedere tutti gli aspetti del trattamento della depressione. Allora, vi dicevo, il vantaggio dell'elettroshock, oltre a quello di essere estremamente efficace, è di essere anche estremamente rapido.
Come vi possiamo fare una domanda? Sto discutendo. Sì. Allora, lo psichiatra molto tranquillamente fa prescrivere l'elettroshock al soggetto depresso. Cosa fa il soggetto depresso nell'ospedale?
Guarda, dipende dal sistema sanitario.
E come reagisce il paziente quando gli viene detto?
Si parla di pazienti con depressioni gravi. Come reagisce? Dipende dal paziente, cioè, a parte che non è che glielo prescrive l'obbligo, è il paziente che deve decidere se si ha ben consapevole tutti gli effetti collaterali che può avere questo trattamento. È una discussione molto lunga questa sull'elettroshock, pro e contro, sinceramente sapere quando è che purtroppo può essere trascritto. Cioè, se lei è un psichiatra, conosce benissimo il suo paziente, sa che è profondamente depresso e capisce che neanche un giorno questo potrebbe tentare il suicidio, allora diventa molto difficile capire che cosa scende probabilmente, perché lei rischia che quella persona appunto si suicidi.
Scusi, invece per quanto riguarda gli effetti collaterali di deficit medici, sono permanenti o solo?
Ne parleremo quando parleremo dei processi apparentemente memoria, diceva, ma sono fatti gli studi sulla memoria dei presi pazienti. E, allora, le tracce non formate, cioè ciò che il soggetto ha imparato subito prima del trattamento, nell'arco di qualche giorno prima vengono perse. Quelle sono dei non deficit permanenti. Può essere danneggiato anche il recupero di tracce formate nei mesi precedenti, mentre ciò che si è formato negli anni precedenti, questi non vengono alterati, questi ricordi. Si perde ciò che precede il trattamento elettroconvulsivo nell'arco di qualche giorno, qualche settimana. Tracce non formate, non ancora consolidate, danneggia quello che è il consolidamento delle tracce non formate.
Ecco, comunque, i processi di apprendimento hanno dei tempi
no, il soggetto, cioè se può avere un danno, ha la capacità di formare nuove tracce, lei dice. Questo tipo di amnesia riguarda i primi mesi seguenti detto ciò, poi il soggetto riesce ad imparare effettivamente cosa scrive. È chiaro, c'è una certa variabilità poi nel soggetto, a seconda dei soggetti, però la maggior parte dei soggetti riesce poi col passare del tempo ad imparare, così le tracce sia relative che concettuali. Allora, vi dicevo, è stato usato molto l'elettroshock anche se non si sa assolutamente qual è il fattore terapeutico. Cioè, noi sappiamo che gli attacchi compulsivi migliorano lo stato depressivo, ma non sappiamo assolutamente perché. È un trattamento talmente invasivo che probabilmente va a alterare una enorme quantità di processi cerebrali. Sui link potete leggere che forse modifica l'aumento e il numero della sensibilità del recettore alla serotonina, ma questa è una voce in un bicchiere. L'elettroshock è molto invasivo per l'attività cerebrale. Oggigiorno però si sta ricorrendo sempre di più, soprattutto negli Stati Uniti, a una nuova tecnica. Non so se ne avete sentito parlare, probabilmente sì, la stimolazione magnetica transcranica, che sembrerebbe essere molto efficace per la depressione e molto meno invasiva dell'elettroshock. Il principio alla fine è lo stesso, modificare l'attività elettrica cerebrale. Come funziona la stimolazione magnetica transcranica? Vedete, in questa specie di forbice sopra il cervello del soggetto viene fatta passare una corrente elettrica. La corrente elettrica genera un campo magnetico, questo, il quale campo magnetico riesce a passare le ossa cerebrali e arrivare al cervello e quindi ad alterare l'attività elettrica cerebrale. Ve lo ripeto appunto come funziona la stimolazione magnetica transcranica: passa la corrente elettrica dentro con le due anella, qui si forma un campo magnetico il quale passa rapidamente il nostro cranio va ad alterare l'attività cerebrale. È molto meno invasiva perché noi questo tipo di stimolazione possiamo localizzarla a una certa parte del nostro cervello. Generalmente la stimolazione magnetica transcranica la si effettua a livello della corteccia prefrontale. E sembrerebbe, dai risultati che vengono riportati negli ultimi anni, estremamente efficace e non ha tutti quegli effetti collaterali che invece aveva l'elettroshock.
Per quanto concerne le strutture profonde, sono raggiungibili con la medesima efficacia?
No, infatti per quello si fa sulla corteccia prefrontale, però, se si ricorda bene, potrebbe essere un meccanismo quello di quel tipo lì, potesse affrontare, la quale poi a sua volta riesce, certo, a modulare, una volta ripresa la propria funzionalità, a modulare su due profonde. Okay. Sicuramente non è un mezzo shock invece raggiunge tutte le strutture anche per le profonde, basta una forma magnetica frastrana che no, riguarda principalmente la neuroteccia.
Okay.
Però localizzando la parte frontale si riesce in qualche modo a migliorare la sintomatologia della situazione. La fanno soprattutto negli Stati Uniti questo tipo di stimazione migliore. E con questo terminiamo la depressione unipolare. Vediamo molto rapidamente l'altra famiglia di stati depressivi, cioè quella che era la depressione bipolare. Depressione bipolare che, vi dicevo, essere data da un'alternanza di episodi depressivi e episodi maniacali. Negli episodi maniacali il soggetto è caratterizzato da un'enorme vitalità. Non sente né stimoli legati alla fame, né stimoli legati al sonno, ha uno stato proprio di esaltazione, di eccitazione. È estremamente espansivo il soggetto, ma anche estremamente irascibile. E lui si sente estremamente potente, appunto, un aumento delle forze e anche dell'attività sessuale. Che cosa succede appunto nella depressione bipolare? Allora, vi dicevo, abbiamo tutte queste caratteristiche, questa alternanza di stati depressivi, così come li abbiamo visti in quella bipolare, alternati a stati maniacali. Questa depressione colpisce in uguale percentuale gli uomini e le donne, e vi dicevo, cosa succede? Durante invece lo stato depressivo molto spesso il soggetto può tentare il suicidio, è una depressione estremamente profonda. È proprio un'alternanza stato maniacale e stato depressivo. Quello che si è osservato è che il trattamento di questi soggetti durante la fase depressiva con un farmaco antidepressivo può indurre uno stato maniacale. Quindi potrebbe essere che lo stato maniacale in qualche modo è associato a una iperattività dei sistemi serotoninergici e noradrenergici. Allora, ve lo ripeto, trattando il soggetto durante la fase depressiva con un farmaco antidepressivo, noi cosa facciamo? Aumentiamo i livelli di noradrenalina e serotonina. Ecco che talvolta si osserva, in seguito al trattamento farmacologico, all'insorgenza di un episodio maniacale. Quindi potrebbe essere che l'episodio maniacale in qualche modo è associato con un aumento, invece che con una diminuzione, dell'attività noradrenergica e serotoninergica. Di nuovo la natura, la struttura dei nostri sistemi a proiezione diffusa ci spiega perché di tutti i sintomi di cui vi ho parlato, appunto, sintomi che riguardano diverse funzioni cerebrali, probabilmente una iperattività di questi sistemi può portare, può essere associata in qualche modo a tutti questi sintomi caratteristici dell'episodio maniacale. E che cosa succede a quelle strutture che avevamo visto essere alterate nei pazienti depressi? Ecco che in un episodio maniacale se riusciti a rilevare l'attività della corteccia prefrontale si vede che questa aumenta enormemente la propria attività. Associata all'aumento di attività prefrontale abbiamo una diminuzione, questa volta significativa, dell'attività dell'amigdala. È esattamente l'opposto, la faccia speculare di ciò che succedeva nei pazienti depressi. Durante l'episodio maniacale appunto abbiamo una diminuzione dell'attività dell'amigdala. L'amigdala, vi dicevo, essere legata agli stati di paura e di ansia, il soggetto durante questo episodio invece si sente estremamente infarfardente, non ha paura di nulla. Tant'è vero che molti artisti hanno sofferto di questa, di questo disturbo. Non so se qualcuno di voi si intende di musica. Handel, ad esempio, ha scritto il Messia soltanto in 4 giorni. Edgar Allan Poe invece si vantava appunto di essere estremamente intraprendente, di scrivere tantissimo durante le fasi maniacali. Quella ancora che è più vistosa è l'attività di produzione di Schumann, un musicista. Vedete, durante le fasi di depressione grave diminuiva enormemente la produzione da parte di Schumann delle sue composizioni. Durante le fasi di maniacali aumentava enormemente. Quindi durante la fase maniacale il soggetto si sente estremamente intraprendente, non sente bisogno né di mangiare, non sente la fatica, non ha sonno. Tant'è vero che poi, vi dicevo, Schumann, soffrendo di questa patologia, tentò il suicidio, fu salvato, ma lo trovarono, ormai il suo cervello era completamente distrutto, lo trovarono che si lasciò morire di nebbia, senza mangiare, senza dormire, perché si era messo a ricopiare tutti i nomi delle città del mondo. Ha passato giorni chiuso in casa, senza mangiare, senza dormire, appunto fino alla morte. Proprio perché il soggetto, in queste fasi qua, diminuisce enormemente tutte quelle attività appunto legate a attività corporea. Cosa si usa per stabilizzare l'umore di questi soggetti?
Prego. Ma, cioè, come si allenano queste due fasi? Nel senso, un giorno e un giorno?
No, molto variabile. Molto variabile a seconda del soggetto, no, non un giorno, no, si parla di settimane intere, per mesi, è qualcosa di estremamente portato nel tempo. Lei può avere un mese di stato depressivo con un episodio maniacale che si ripresenta poi magari da alcuni mesi. È molto variabile l'alternanza, anche a seconda del tipo dello stile di vita che compie il soggetto. Poi, dicevo, si usa il litio. Anche di questa sostanza noi non sappiamo molto bene come funziona. Probabilmente, vi dicevo, i recettori per noradrenalina e serotonina sono recettori metabotropi, hanno quella proteina G, probabilmente il litio va ad agire sui secondi messaggeri. E potrebbe essere appunto che il litio diminuisca l'attività dei recettori metabolici per la serotonina e per la noradrenalina. Con questo terminiamo sulla depressione e poi dalla lezione prossima parleremo dei processi di memoria. Avete domande? C'è qualcosa che non vi è chiaro?
Come? Ma non si può fare niente.